Gli Ascoltabili presenta Noetics No Brand, faccia a faccia con l'etica d'impresa.
Sono Giacomo Zito, sono un narratore. Racconto storie sugli ascoltabili.it. Questo podcast nasce per capire se l'etica è un concetto astratto oppure, come noi pensiamo, molto concreto. Gli elementi che compongono il sistema, la tecnologia con l'industria, l'impatto ambientale con l'economia, i comportamenti individuali e le scelte collettive, impongono un ragionamento unico per dare risposte ai problemi del nostro presente. Noi abbiamo deciso di partire dall'incontro con le persone, più che con le organizzazioni che rappresentano. Chi ha accettato di partecipare al nostro podcast mette al centro la propria individualità, la propria esperienza. Ci aiuta così a capire la chiave principale del cambiamento che ci aspetta per arrivare a un mondo più etico e soprattutto per capire cosa significa questa etica del mondo. Parliamo di massimi sistemi? Beh, il sistema è uno solo e ne facciamo tutti parte. Benvenuti a Noetics No Brand. Con noi Marco Paravicini, amministratore delegato di Parà. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno Marco, benvenuto al nostro podcast.
Grazie.
Parà è un gruppo industriale che è stato fondato nel 1921 e che da tre generazioni produce tessuti di pregio estetico di alta qualità tecnica utilizzati per la protezione solare, ma anche per l'arredamento di interni ed esterni e anche nel mondo nautico. Si tratta di una realtà consolidata, il fatto che sia stata fondata nel 1921 ne è la dimostrazione, ed è connessa al presente. Parà è presente in tutto il mondo e ha richiamato l'attenzione della famiglia Obama, che ha scelto Parà per gli arredi della Casa Bianca. È vero Marco questa cosa?
Sì, è successo, è stata una cosa straordinaria, più nell'aspetto, diciamo, mediatico che poi nell'aspetto quantitativo, perché insomma, però è stato insomma un grande traguardo per l'azienda, una cosa che ci ha dato soprattutto prestigio.
Immagino quanto possiate esserne fieri di questa cosa.
Lo siamo, siamo fieri. Io non sono mai stato purtroppo alla
Casa
invitato a vedere il risultato del lavoro, ma sappiamo insomma che i divani sotto la presidenza Obama erano rivestiti con i nostri tessuti.
Molto bene. Allora, a beneficio dei nostri ascoltatori, Marco Paravicini è il nipote di Mario Paravicini, fondatore di questa azienda che inizialmente si occupava di produrre tessuti per tralicci di materassi?
Sì, esattamente.
Cosa vuol dire?
È una storia che è stata raccontata anche a me, quindi
okay.
No, nel senso che negli anni, l'azienda degli anni 20, quindi in quell'epoca si facevano, i materassi erano di lana, erano cardati a mano, insomma si facevano ancora in modo manuale, e poi l'imbottitura del materasso veniva rivestita con un tessuto esterno per tenerla insieme, fondamentalmente.
Certo.
E noi producevamo quel tessuto, si chiama traliccio per materassi, questo è il nome tecnico del
prodotto. Poi c'è stata un'evoluzione che ha seguito evidentemente il mercato da una parte, ma anche l'evolvere della tecnica, della tecnologia dall'altra.
Sì, certamente, insomma, poi sotto l'occhio di tutti, insomma, che il materasso si è trasformato, non è stato più, diciamo, riempito con questa massa di lana cardata a mano, ma è arrivata l'epoca delle molle, di un altro tipo, diciamo, di tecnologia, ed è cambiata proprio l'industria del materasso, che, diciamo, si dotava e si occupava lei stessa di rivestire il materasso, e quindi poi con gli anni è stata questa produzione tessile è stata abbandonata in favore di altre produzioni tessili, di altre tipologie tessili. Insomma, stiamo parlando di una storia centenaria.
Sì. E adesso ci arriviamo a capire la peculiarità di questa produzione. Inizierei però con una domanda, con un'autodomanda di carattere personale, visto che abbiamo questo privilegio di parlare con l'amministratore delegato di Parà, Marco Paravicini. Se non fosse una personalità d'impresa, come si definirebbe come persona?
Mi definirei una persona molto normale, coi piedi per terra, un lavoratore, come tantissimi altri in Italia, che si dedica molto al lavoro, a prescindere dalla posizione che ricopre, a prescindere dall'azienda in cui lavora. Cioè, ho grande passione per quello per quello che faccio. Sono cresciuto, nato e cresciuto in un territorio particolarmente laborioso, che è la Brianza, e questo è un po', ti rimane un po' nel DNA, quindi insomma qua...
Sei partito subito a 100, oppure, cioè in questa posizione, oppure hai svolto altri ruoli in azienda?
No, io più che in azienda ho fatto delle altre esperienze prima dell'azienda, nel senso che una volta laureatomi ho voluto fare un'esperienza di lavoro fuori dall'azienda, sono andato a vivere per 4-5 anni a Londra, dove ho lavorato in una banca, quindi ho conosciuto un po' il mondo della finanza, della banca d'impresa, diciamo. È stata un'esperienza bellissima, utilissima, ricchissima da tutti i punti di vista. E poi, quando ho reputato che questa esperienza fosse completa, sono rientrato in Italia e così mi sono unito all'azienda di famiglia.
Questo è un aspetto interessante, perché noi siamo famosi, dico noi in Italia, per questo tessuto di imprenditoria familiare, che è un po' la spina dorsale di questo paese. Sentire da un manager che fa parte di quella famiglia, no? Della famiglia Parravicini, che da sempre ha guidato questa azienda, sentire da parte tua questo punto di vista un po' diverso, no? di essersi sperimentati in un contesto finanziario, per capire anche un po' come funziona un po' nel mondo. Quanto pensi che possa averti aiutato questa esperienza per l'attuale ruolo che svolgi?
Credo molto, perché è stata un'esperienza di vita prima di tutto, e un'esperienza professionale in secondo ordine, fatta in un contesto estremamente stimolante, che era diciamo Londra degli anni 90, che era una città, non che lo è ancora assolutamente, ma in quell'epoca ancora di più era una città di grande fermento, in grande crescita, che non era paragonabile a nessuna realtà italiana.
Interessante, un'esperienza all'estero, qualcosa che va in leggera controtendenza con lo spirito italiano, anzi brianzolo di Parà. Esisterà un nesso tra la vocazione territoriale, l'attaccamento all'impresa da parte di chi ci lavora e l'etica?
Assolutamente sì, perché fare impresa in questo modo, fare impresa già è un modo made in Italy, ma ancora più territoriale, legato al territorio, fa sì che l'azienda rivesta un importante ruolo sociale anche, perché, ripeto, l'azienda è radicalmente posizionata su un territorio che è un territorio a portata di mano, nel senso è dimensionalmente un territorio dove c'è un forte contatto e scambio con l'azienda. Quindi è chiaro che il come si lavora, il modo di lavorare etico diventa fondamentale, proprio perché con le persone, perché le aziende di persone sono fatte, con le persone che lavorano in azienda si instaurano rapporti molto personali, molto stretti. Da qui ne discende tutto il modo di lavorare, che secondo noi imprenditori è poi il motivo per cui si lavora di qualità da tutti i punti di vista, sia come prodotto, ma anche come modo di lavorare, anche come modo di passare il tempo in azienda, è una ricetta fondamentale.
Allora, prima di chiederti qualche esempio, volevo chiederti dei numeri. Quanti impianti produttivi attorno a Parà?
Noi abbiamo, diciamo, 3 impianti produttivi, più il nostro, dove ci troviamo in questo momento, che è il nostro, diciamo, quartiere generale, dove non produciamo, dove c'è soltanto un importante centro logistico e tutto quello che sono poi gli uffici, l'amministrazione, il commerciale, insomma tutta la parte, l'ufficio stilistico. E poi abbiamo 3 impianti produttivi dove si produce il tessuto.
Per un totale di quanti addetti?
Abbiamo circa 600 addetti. E in questa location dove ci troviamo siamo in 90.
Dicevi, il rapporto con le persone diventa molto stretto. 600 persone sono già un bel numero che vi rende più di una media impresa, insomma, nel lato alto delle cosiddette PMI, diciamo. E che cosa significa? Significa conoscervi tutti? Significa sapere che una persona, una famiglia, che tipo di senso di responsabilità genera in te che devi guidare tutto questo?
Esattamente quello che hai detto, cioè c'è un rapporto assolutamente personale, ci conosciamo tutti, chi più chi meno, però voglio dire c'è un rapporto assolutamente diretto. Questa è un'azienda dove la famiglia è presente quotidianamente, quindi quando c'è un problema non si deve aspettare. Quando c'è un problema, qualunque dipendente dell'azienda sale le scale, prende l'ascensore e va a parlare con la proprietà. Quindi non c'è grande formalismo. Ecco, siamo veramente un'azienda semplice, un'azienda con i piedi molto per terra, nonostante la dimensione sicuramente importante, perché con gli anni l'azienda è cresciuta, ma abbiamo conservato i valori veramente della piccola impresa, dove c'è un dialogo continuo con qualsiasi dipendente di qualsiasi posizione, e questo è fondamentale.
Beh, io penso che oggi il modo di intendere l'etica per un'azienda si è trasformato radicalmente rispetto a 100 anni fa. Innanzitutto perché ci siamo finalmente arrivati a parlare di etica, no?
Ma io credo onestamente che forse perché oggi c'è più attenzione, c'è più sensibilità su certi argomenti, ma nella nostra azienda non è un argomento nuovo, non è che lo affrontiamo oggi per la prima volta. Per noi è un modo normale di essere, un modo normale di lavorare. Quindi forse oggi è più sotto i riflettori, se ne parla di più, c'è, cioè, ripeto, più sensibilità, ma da noi questo è un modo di affrontare la quotidianità in azienda che c'è da sempre.
Senti, tu hai, come tutti noi, sicuramente avrai seguito e stai seguendo quelle che sono un po' la grande sensibilità che si sta esprimendo nei confronti del cambiamento climatico, di tutto quello che accade attorno a noi. Mentre parliamo, poche ore fa si sono svolte in tutto il mondo le manifestazioni dei giovani, eccetera. Questo tema è un tema che ti poni come persona prima e come imprenditore poi?
Allora, è un problema che sto avvertendo oggi con più forza rispetto a ieri. Insomma, oggi sicuramente i media, la cronaca di tutti i giorni mi ha attirato la mia attenzione su una problematica che magari sottovalutavo un po'. Oggi è sicuramente un argomento alla ribalta, un argomento fondamentale. Stiamo vedendo veramente degli effetti catastrofici di quello che ha fatto lo sviluppo industriale sul clima, e quindi bisogna fare una velocissima retromarcia, bisogna fare passi radicali e velocemente, e noi siamo un'azienda che è disposta a fare la propria parte, insomma.
Dal punto di vista produttivo, Parà, si pone immagino che, insomma, il settore tessile è notoriamente un settore molto bisognoso di utilizzare l'acqua, per esempio. È un tema che voi affrontate con un'attenzione particolare, e in che modo?
Allora, assolutamente, la risposta è assolutamente sì. Sono tutte problematiche che noi abbiamo affrontato e già in grandissima parte risolto. Devo dire la verità, mi piace dirlo anche per onestà intellettuale, non è tutta farina del nostro sacco. Diciamo che tante cose in azienda sono state fatte perché esistono oggi delle normative, esistono delle nuove regolamentazioni, quindi non è stato un processo totalmente spontaneo, ma anche, diciamo, imposto dalle normative, alle quali noi ci siamo adeguati immediatamente e alla perfezione. Tu citavi la questione delle acque. Certo, un'azienda tessile, soprattutto come la nostra, che ha una importante componente nella tintoria dei tessuti, quindi utilizza tantissima acqua e crea tantissima acqua, diciamo, di scarico, acque diciamo di lavorazione. Noi abbiamo questo problema, per noi non esiste più, perché abbiamo un impianto modernissimo di riciclo delle acque nel nostro impianto principale a Bergamo, in provincia di Bergamo. un impianto che pulisce tutte il 100% delle acque utilizzate in produzione, mm-hmm. le pulisce a tal punto da renderle scaricabili in classe A, che significa che possiamo scaricare quelle acque nel prato, nel terreno, quindi sono acque assolutamente pulite, con un processo chimico molto complesso, enzimatico si dice. Adesso non vorrei entrare in troppi
dettagli. In Italia la normativa in ambito tessile è articolata in maniera molto rigorosa. Nel resto del mondo, sì, esistono altre realtà che con il tessile hanno a che fare da secoli, ma magari sulle normative sono un tantino più elastici. Come la impostiamo, quindi, la riflessione sulla competitività?
Ahimè sì, insomma, questo è un argomento un po'... devo dare una risposta un po' scontata. Insomma, è chiaro che io ho, per il mio lavoro e per insomma, anche... Per una curiosità mia, giro molto per il mondo, viaggio molto, ho visitato quei paesi che hanno una cultura tessile molto profonda, molto radicata, che sono i paesi chiaramente dell'Estremo Oriente, e naturalmente in quei paesi vedi molto facilmente delle realtà industriali dove le normative, diciamo, sono indietro forse di una ventina d'anni rispetto a noi. E queste però sono anche i paesi con cui noi ci troviamo a competere sui mercati, quindi questo sicuramente crea un po' di concorrenza, non dico sleale, perché non si tratta di concorrenza sleale, si tratta di una concorrenza che non si svolge diciamo con le stesse regole del gioco, questa è la questione, però così è, credo che sia normale che ci siano paesi più evoluti e paesi che si evolvono con un ritardo.
Insomma. A questo punto allora ti faccio la domanda conseguente: com'è che si fa a competere in un contesto così difficile dall'Italia nei confronti dei mercati globali?
Si compete esattamente con tutti i valori che abbiamo già citato fino ad oggi, si compete con lo spirito imprenditoriale, con la dedizione al lavoro, si compete con tante doti che ha l'industria made in Italy, che è la creatività, che è lo stile, sono tutte cose che ancora fanno la differenza sui mercati internazionali, che ci vengono riconosciute ancora molto a livello internazionale. Siamo un'azienda tessile, quindi noi facciamo dello stile e del gusto la nostra punto di forza, insomma. Qualità, tanta qualità, proprio perché siamo consapevoli di non essere i più competitivi da un punto di vista di costi di produzione, cioè dobbiamo esserlo su altri valori.
Lo facciamo comprendere che cosa significa qualità? Allora, creatività ci siamo, stile ci siamo, posso immaginare, ma poi ti chiederò quante persone ci sono nel reparto di design, eccetera, ma questo concetto della qualità, tanta qualità, in cosa si manifesta nel processo, nelle materie prime, nella lavorazione, nelle macchine? Come puoi definirlo?
Sì, in tutte queste cose che hai citato, cioè la qualità è veramente, innanzitutto è un metodo di lavoro, cioè la qualità parte dal lavorare bene a ogni livello, quindi cioè, tutto fa qualità, anche non solo ciò che è sulla macchina di produzione, la qualità parte proprio dalla cura che ogni singolo elemento in azienda mette nel proprio lavoro. E poi qualità è sicuramente stare al passo con i tempi in termini tecnologici, quindi la nostra è un'azienda che da sempre investe nelle tecnologie tessili più avanzate e qui non facciamo mai, non lesiniamo mai da questo punto di vista, quindi la nostra è un'azienda che potrebbe sembrare centenaria nei muri, perché lo è, ma all'interno ci sono macchinari. Non credo che in tutta la nostra azienda ci sia un macchinario che ha più di 10 anni di vita, quindi in quello ci mettiamo veramente il massimo sforzo e tutti gli investimenti. Qualità è la materia prima che si usa, quindi noi lavoriamo solo con fornitori che offrono la migliore qualità, anche se spesso sono quelli che costano di più, ma questo è normale, insomma, quando si compra un buon prodotto lo si paga generalmente di più.
E qui veniamo a un aspetto: com'è che trasmettete al singolo dipendente un modo di fare? Come si fa?
Io credo che sia esattamente come è capitato a me con mio padre e forse a lui prima di me, cioè credo con l'esempio, cioè il fatto che la famiglia sia coinvolta nel lavoro in modo così pressante, così presente, così devoto al lavoro, è un esempio virtuoso, e quindi viene spontaneo poi seguire questo tipo di impronta e di approccio al lavoro. Io, ripeto, l'ho imparato quando sono entrato in azienda, ho semplicemente guardato mio padre lavorare, lo vedevo un uomo dedito al lavoro, che metteva la passione, l'entusiasmo, tutto se stesso nel lavoro, e questo per me è diventato il modo normale di lavorare, cioè non ce n'è un altro.
La Parà e i giovani, c'è un particolare approccio che vi porta ad acquisire delle competenze tra le più giovani generazioni?
Parà è un'azienda che si è ringiovanita molto nel corso degli ultimi, diciamo, 15 anni, proprio con l'arrivo di tante professionalità giovani, quindi stiamo parlando di professionalità sotto i 40 anni, ecco, mettiamola in questi termini. È anche però, ripeto, un'azienda dove noi diamo grandissima importanza però all'esperienza, quindi noi vogliamo entrambi i mondi, cioè è vero il giovane pieno di entusiasmo, pieno di risorse e di voglia di fare, ma il business tessile è un business che oggi non si impara più a scuola, si viene trasmesso di generazione in generazione con la parola e con il lavoro, e quindi avere in azienda ancora personalità e professionalità di esperienza, quindi anche con un'età sulle spalle, è fondamentale oggi.
Esiste un sentirsi parte di questa azienda o vivete un turnover elevato?
Il turnover in questa azienda è pressoché inesistente. Qui vado orgoglioso nel dire che una percentuale elevatissima di dipendenti qui hanno trovato il loro primo e ultimo lavoro, quindi hanno avuto solo questa come esperienza lavorativa nella vita. Questo vuol dire che credo che avviene perché ci si trova bene in azienda. Abbiamo tantissime posizioni anche di responsabilità in azienda che sono oggi rivestite dai figli, quindi siamo alla seconda generazione, quindi non solo nella proprietà ma anche nella dirigenza dell'azienda, anche in alcune
E siamo arrivati alla fine del nostro podcast e voglio salutare Parravicini facendo con lui un gioco. Se fosse una mosca, con la possibilità di nascondersi in una casa, magari proprio della Brianza, in cui si sta parlando di lui e della sua azienda, beh, che cosa gli piacerebbe sentire?
Beh, mi piacerebbe sentire parole di apprezzamento e di stima per un'azienda che è rimasta sul territorio, anche in momenti in cui le aziende tessili italiane se ne andavano, perché c'è stata un'epoca in cui il tessile italiano si è trasferito, ha delocalizzato alla ricerca della maggiore competitività, e questa invece è un'azienda che ancora produce il 100% di quello che fa in Italia. Le tentazioni sono state tante, gli inviti sono stati tanti per trasferire le nostre produzioni all'estero a condizioni economiche straordinarie, e noi non l'abbiamo mai voluto fare, solo ed esclusivamente questo lo posso dire per una questione etica, per una questione di attaccamento al territorio. Noi ci sentiamo italiani, vogliamo che le nostre aziende siano e rimangano in Italia anche a discapito della competitività, insomma colmeremo la competitività con altre virtù. Vorrei sentire che queste cose sono riconosciute, ma io credo che lo siano, quindi in realtà probabilmente lo direbbe.
Bene, grazie a Marco Parravicini, ospite di una puntata del podcast No Ethics No Brand. Vi invito naturalmente a ascoltarle tutte, a mettere le 5 stelle nel rating di tutte le piattaforme dove trovate questo podcast, su iTunes, su Spreaker, su Spotify e su tutte le piattaforme degli smart speaker che avete a casa. Grazie a Marco Parravicini per la sua disponibilità.
Grazie a te, grazie mille.
E vi facciamo tutti i nostri migliori auguri a lei e alla Parà.
Grazie.
Tempo test, grazie. Alla prossima.
Alla prossima.
No Ethics No Brand è una serie originale degli Ascoltabili, condotta da Giacomo Zito e prodotta da Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campiotto. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili. Thank you.